Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
15.35, buon pomeriggio da Federico Piana. Questo è lo spazio dedicato al costume, alla cultura, all'ambiente, alla società. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio, Gaetano Paradisi e Patrizio Ciprari. Segnate anche il numero verde 800 208 802, e poi i vostri sms anche ora al 335 12 43 317. Vi porto nel sito archeologico di Qumran, perché da lì un team italiano svelerà i misteri che durano da molto tempo. Marcello Fidanzio è professore di ebraico biblico alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale ed è collegato con noi. Salve Fidanzio, ciao, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Ciao Marcello, senti, i misteri di Qumran sono misteri impenetrabili per il momento, andrete lì con questo team italiano, però prima di dirci cosa farete in missione voglio farti raccontare che cos'è Qumran, questo mistero ancora irrisolto.
Già, allora prima di tutto dove si trova?
Dove si trova?
Bella trova domanda. A sud-est di Gerusalemme, a 40 km a sud-est di Gerusalemme, alla fine del deserto di Giuda, affacciato sul Mar Morto, questo che è il punto più basso della terra, sapete, il Mar Morto, 415 metri sotto il livello del mare. Lì a un chilometro di distanza ci sono delle rovine di un insediamento, e intorno, all'interno di 11 grotte, sono stati trovati dei manoscritti antichi. Manoscritti che vanno dal III secolo avanti Cristo al I secolo dopo Cristo, quindi il periodo di passaggio fondamentale per il giudaismo e il periodo di nascita del cristianesimo. Allora questo ha incuriosito molti. Quali materiali possiamo trovare? Sono testi religiosi, c'è prima di tutto praticamente tutta la Bibbia ebraica, e questo è un unico. Noi avevamo una Bibbia che risaliva al 1000 dopo Cristo, la prima Bibbia completa risale al 1008 dopo Cristo. A Qumran abbiamo trovato praticamente tutta la Bibbia di 1000 anni prima. Allora questo ci ha confermato la bontà del testo biblico in ebraico. E poi testi religiosi del giudaismo che precedeva e che accompagnava l'epoca di Gesù. E poi ancora la curiosità di vedere se in mezzo a questi era possibile trovare anche il Nuovo Testamento. No, su quest'ultimo dobbiamo dire no, non è possibile, non c'è il Nuovo Testamento a Qumran, però c'è l'ambiente in cui il Nuovo Testamento è nato e si è sviluppato. Perché erano lì tutti questi manoscritti? Oltre 900 manoscritti divisi in decine di migliaia di frammenti che gli archeologi nel corso di 60 anni hanno prima scavato, ritrovato e poi rimesso insieme. Queste oggi sono le domande che ci si fa: perché questi manoscritti si trovavano lì intorno a Qumran, nascosti nelle grotte, chi li ha nascosti, da dove provengono? A queste domande non si può rispondere solo leggendo i testi, ci vuole anche il contributo dell'archeologia.
Bisogna andare lì, ecco il punto fondamentale della missione fatta da te, da altre 6 persone se non vado errato, tra cui c'è anche un tuo amico, credo, no? Che vale la pena citare, che si chiama Riccardo Lufrani.
Sì, che è un italiano, che è un padre domenicano, che adesso insegna all'École Biblique di Gerusalemme. L'École Biblique di Gerusalemme è stata responsabile 60 anni fa degli scavi fatti a Qumran. In quel momento Qumran era in Giordania, era territorio della Giordania, e allora anche se è un patrimonio ebraico, tutti questi testi sono in ebraico, agli studiosi del nascente Stato di Israele era vietato l'accesso. Sono stati allora i domenicani francesi di questa scuola, l'École Biblique, la più antica università di Gerusalemme, a scavare il sito di Qumran. E i materiali però sono ancora largamente inediti. Ed è qui che la cosa diventa particolare. Tante vicissitudini tipiche del Medio Oriente, c'è la politica, ci sono problemi contingenti, tante situazioni hanno fatto sì che per decenni non era possibile conoscere il contenuto di questi manoscritti. Allora ci sono state tante anche speculazioni, fino a caricare teorie del complotto o addirittura che fosse stata la Santa Sede a chiedere di occultare i documenti. Niente di questo è vero, perché oggi i documenti sono pubblici, li possiamo leggere, e non c'era niente né di scandaloso né di segreto. C'era semplicemente grandemente un patrimonio prezioso per tutti, che però bisognava studiare. Oggi tutti i manoscritti sono pubblici, però quando riceviamo una lettera è anche bello sapere da chi l'abbiamo ricevuta e da chi è partita e come sono le condizioni per cui ci è arrivata. Ecco, Tutte queste domande cercano una risposta che non può essere solo all'interno dei testi, ma deve essere anche data da un'altra ricerca indipendente, fatta sui materiali archeologici. Ora, tutti i testi sono pubblici, mentre i materiali archeologici sono inediti e riservati a chi li ha scavati, le Col Bibliques. 60 anni, quindi più generazioni, sono morti oggi gli archeologi che hanno scavato allora, e però non hanno potuto completare la pubblicazione, questo rende il lavoro più difficile. La nostra, tra virgolette, impresa sarà quella di studiare e pubblicare i materiali, in particolare la ceramica, che è il più importante materiale per l'archeologia, e metterli a disposizione della comunità scientifica.
Bello tutto questo, ma non si fa senza soldi. Avete bisogno di uno sponsor, perché senza denaro non si fa nulla.
Ah, questo è una cosa che mi chiedono molto in questi ultimi giorni, perché quando chiedono bene, ma chi c'è dietro questa missione? Ecco, io devo rispondere che finora dietro questa missione c'è soprattutto l'impegno e la passione non solo mio, ma dei membri dell'equipe, un'equipe che unisce l'Italia, possiamo dire, dalla Lombardia alla Sicilia. 7 studiosi che hanno messo la loro passione e il loro impegno in questa impresa. Però ecco, certamente anche solo per coprire le spese vive, per andare a lavorare a Gerusalemme, saremo a Gerusalemme dal 1° di febbraio, ecco, noi cerchiamo qualcuno che voglia legare il proprio nome a questa impresa. Qumran ha un interesse mondiale. Intorno a Qumran, se voi guardate anche solo sul web, è infinita la messe di attenzione non solo degli scienziati, ma un po' di tutti i curiosi. Magari in Italia dire il nome Qumran non è così familiare, ma se diciamo rotoli del Mar Morto, ecco, sono in pochi quelli che dicono non ho mai sentito questa cosa. Allora, in un momento così, certamente noi non cerchiamo soldi pubblici né qualche cosa di questo tipo, ma pensiamo che possa essere un ottimo investimento per un ente, per un privato, per un'azienda, legare il proprio nome a un'iniziativa del genere che sicuramente farà parlare di sé in tutto il mondo.
Appello lanciato, grazie a Marcello Fidanzio, che è professore di ebraico biblico alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Grazie molte, Marcello.
Grazie a te.
E adesso parliamo di una cosa molto interessante. Cade un tabù: la sicurezza non è legata all'illuminazione. Più illuminate e meno sicurezza avrete. State con noi. E cade un mito della sicurezza: la luce non aiuta a combattere la criminalità. C'è praticamente uno studio che viene da Londra che dice sostanzialmente che più si illumina, e naturalmente non cambia nulla, la criminalità non cala. Do il benvenuto ad un ospite che è Mario Di Sora, che è esperto penalista e direttore dell'osservatorio di Campocatino. Salve Mario, benvenuto.
Buonasera a voi.
Senti Mario, è vero, no? Questo studio di Londra ci fa praticamente capire che la luce poi non aiuta tanto, no? Più si illumina e più non si abbassa la criminalità.
Ma senz'altro, questo era diciamo un dato che aleggiava nelle statistiche mondiali da tempo, e negli ultimi tempi però questo studio di Paul Marchand ha riportato all'attenzione di tutte le persone che si interessano di questa problematica il fatto che la presenza o l'incremento dell'illuminazione esterna, illuminazione artificiale, non soltanto non comporta vantaggi, ma in alcuni casi può creare anche degli svantaggi. Questo poi lo vedremo dopo.
Ecco, vediamo qualche dato di questo rapporto di Londra, Mario.
Allora, lo studio è stato fatto, diciamo, in un arco di tempo che va dal 1999 al 2011. Quindi sono stati presi in considerazione alcune aree di Londra, precisamente il Brent, Islington, Ealing, Lambeth, Barnet ed Enfield, e si è visto attraverso diciamo tutta una serie di dati statistici se e come c'era una diminuzione o un aumento dei crimini in queste aree in base agli interventi di potenziamento dell'illuminazione che ci sono stati. La conclusione di questo studio è abbastanza diciamo impietosa, se vogliamo, perché ha dimostrato che non c'è stato sostanzialmente nessun miglioramento sotto il profilo della riduzione di crimini, tant'è vero che in alcune zone c'è stata una riduzione dei crimini, mentre in altre zone ci sono stati degli aumenti. Si va da una diminuzione del 13% in determinate zone, che però è stata ampiamente compensata da un aumento in altre dell'11%, in altre zone sempre che erano state illuminate. Quindi diciamo le cause che devono essere analizzate per capire, per comprendere, per determinare quali sono i fattori che riducono effettivamente la criminalità nelle nostre città non è sicuramente l'illuminazione, ma altre cose. Prima fra tutte io dico il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.
Com'è che c'è questo falso mito allora? Più si illumina e più sono sicuro che la criminalità si abbassi?
Allora, questo purtroppo è legato un po' a una forma di ignoranza che c'è in molti amministratori e in molte persone che sono preposte allo studio dei fenomeni della criminalità, quindi non ultime anche le forze dell'ordine. E poi non dobbiamo dimenticare che dietro alla cura, alla gestione dell'illuminazione esterna, dell'illuminazione pubblica ma anche privata, c'è un grande business, e questo business spesso insomma viene anche gestito direttamente da le aziende che si interessano della realizzazione degli impianti. In alcuni casi forniscono gli impianti ma danno anche l'alimentazione dell'energia elettrica, quindi non è un campo in cui non ci sono degli interessi economici, per cui installare 10.000 lampioni nuovi o non installarli su una città come Roma, e parleremo subito di Roma perché interessa sicuramente a tutti i nostri ascoltatori, e potenziare il consumo di corrente su Roma ha degli interessi diretti su chi gestisce diciamo ovviamente in questa città, come magari anche in altre città,
fa la differenza.
Ora, noi sappiamo benissimo che nel 2011 c'è stato il numero degli omicidi a Roma è schizzato a 38 fatti criminosi, cosa che prima non c'era mai stata. Dall'inizio dell'anno a Roma ci sono stati già 4 omicidi, il mese di gennaio ancora non è concluso, quindi con questo trend passeremmo da 38 a 48 omicidi. Nessuno può negare che negli ultimi 4-5 anni la politica di illuminare di più sempre la città di Roma è stata portata avanti in modo abbastanza determinato, quindi assistiamo a un fenomeno abbastanza scontato che si è visto anche in altre zone, in altre città del mondo, che più si aumenta l'illuminazione e più c'è l'aumento dei crimini.
Bene, grazie a Mario Di Sora dell'Unione Astrofili Italiani, perché torneremo su questo argomento molto interessante. Più luce, più sicurezza, punto interrogativo. Abbiamo visto che da Londra arriva questo studio davvero particolare che dice no, non è vero. Grazie Mario,
grazie
alla prossima. Alla prossima. E adesso parleremo di un cambio dei tempi, segno dei tempi, perché il Corriere della Sera abbandonerà la sede di Via Solferino, un cambio davvero storico, tra poco, sempre qui sulla Radio Vaticana, in diretta.
Stella che si è accesa in cielo, per ogni volta che ti penserò, per ogni strada grande che non porta in nessun posto, per quello che ho imparato ma non so, per un amico che non è un amico, per ogni santo che ringrazierò, per ogni stato d'animo che non mi fa dormire, per quello che stanotte sognerò. Per tutto il mare che ci abbiamo intorno, per tutte le montagne e le città, per tutta l'emozione fino al giorno che mi hai detto vado via, finisce qua. Per l'amore che viene e che va, per le cose lasciate a metà, per la vita che a volte non è come quella sognata.
(800) 208 802, questo è il numero verde, poi i vostri sms al 335 12 43 317. E il segno dei tempi è questo: il Corriere della Sera potrebbe lasciare la storica sede di Via Solferino, e questo naturalmente ci dispiace, perché la storica sede di Via Solferino è quella unica dove il Corriere è nato in tutti questi anni. Grazie a Massimo Alberizzi del commentato di redazione, che ha il telefono con noi. Ma Alberizzi, benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voi siete un po' preoccupati per quello che sta accadendo, perché il Corriere potrebbe fare questa svolta storica, cambiare sede, Via Solferino.
Sì.
Si dice il quotidiano di Via Solferino, ormai non si dice neanche il Corriere della Sera, no? Tra noi colleghi, insomma.
Sì, sì.
Quindi
certo, noi siamo.
Vi siete immedesimati, esatto, vi siete immedesimati in questa storica sede. Cosa accade?
Ma sai, la sede del Corriere della Sera, come hai detto giustamente, è storica, è come la Scala, è come la Galleria. Ci sono tre o quattro, cinque cose a Milano che sono individuate per quello che sono. Vado in galleria, non dici vado in galleria, Vittorio, ma in Terza Scala. Ecco, e quindi il quotidiano, nel nostro quotidiano, quello che facciamo tutti i giorni, è comunque legato a questa sede. Ecco, in realtà vogliono spostarci per motivi di quattrini, perché se lo vendono in centro, in un posto stupendo, nel quartiere di Milano, quindi ha un valore enorme, ecco, grazie alla che lo compra la moda, probabilmente, un palazzo del genere. Per fortuna il palazzo di Via Solferino è vincolato a usi editoriali, quindi non è neanche difficile da è difficile da vendere, non è facile, però tutto il complesso, e noi siamo intorno a questo palazzo perché abbiamo tutto l'isolato praticamente tra Via Solferino, Via San Marco, Via Moscova, Via Balzan, è tutto l'isolato tranne una piccola casetta, e appartiene ed è fa parte del palazzo storico, nel senso che ci sono i servizi, è un posto dove c'era la tipografia prima, si stampava il Corriere, adesso si stampa lontano, però si stampava lì, ed è una parte anche di notte che tiene viva la città, perché ovviamente noi finiamo di lavorare all'1:30, alle maestranze che ci sono alle 2, quindi mantiene anche viva questa parte della città. Si vuole non spostare nel complesso della Rizzoli, che è in periferia, tra l'altro anche con problemi complicati, perché la cronaca di Milano del Corriere era famosa perché arrivava sui delitti prima della polizia. Ecco, quindi cosa fai? Sei in periferia, dove arrivi? Certo, tu mi dici di andare a Lodi ed è lo stesso, però essere in centro è un altro modo, anche se anche noi siamo colpiti dall'area C, questo limite d'accesso per motivi ecologici e di congestione del traffico. Però lasciare questa sede è secondo noi del Comitato di Redazione un delitto.
Cosa avete fatto, cosa state facendo, Massimo, per opporvi a questa cosa che fa parte del costume italiano? L'abbiamo detto, il Corriere è parte di tutti noi, sia che lo compriamo sia che non lo compriamo.
Sì, certo. E noi abbiamo intanto messo tutto in mano un avvocato per studiare se è possibile trovare qualcosa che possa bloccare la proprietà nella vendita. Per esempio, noi, come ho detto, ci abbiamo vincolato in questo momento solo il vecchio palazzo storico, quello di Luca Beltrami del 1901, però c'è un altro palazzo degli anni 60 di Gregotti, che è un palazzo di vetro molto moderno, che anche lui è un simbolo di architettura moderna. Non sappiamo se questo sia vincolato ad uso editoriale, e posso che c'era la tipografia dove, tra le altre cose, il palazzo è cambiato, ma dove i tipografi durante la guerra e le maestranze avevano messo le macchine per stampare il Corriere della Sera, le rotative giù in cantina, proprio per evitare che poi venissero colpite dai bombardamenti. Quindi c'è anche una storia dietro, le scolaresche vengono a vedere il Corriere, i giapponesi fotografano questo palazzo, certo lo fotograferebbero allo stesso modo se ci fosse dentro una firma della moda, però con il fatto che questo palazzo sia destinato ed è destinato al più grande quotidiano italiano, ovviamente ne fa anche un oggetto comunque diverso, di attrazione diversa. Abbiamo messo in mano a un avvocato e faremo una conferenza stampa per illustrare a tutti il valore di questo immobile, un valore che non è nostro, appartiene a Milano, alla storia di Milano, alla cultura
a tutta
di
l'Italia. Siamo con voi, grazie a Massimo Alberizzi del Comitato di Redazione del Corriere, grazie molte, del Corriere di Via Solferino, lo continuo a dire ancora, Massimo, grazie.
Grazie
molte. Adesso Federico Piana vi saluta, vi ricordo il numero verde 800 208 802, e poi gli sms al 335 12 43 317. Tra poco Afrofonia, l'Africa alla radio, ma adesso Che tempo fa?